Grazie, e direi che come la prima volta che sono entrato in questo posto, in questo fantastico teatro, che un teatro è, ero rimasto senza parole, ma oggi le parole devo trovarle. Perché vi devo raccontare questo cammino, un cammino sotto le stelle, davvero fantastico, che è il quanto di energia e il cielo stellato. La meccanica quantistica, o come parlavo poco prima di iniziare questo incontro con voi, la fisica quantistica, sarebbe meglio dire, intorno a noi. Allora, inizierei proprio così, perché quando insegno ai miei studenti e alle mie studentesse nell'Università degli Studi di Milano, intanto cammino tra di voi perché è fantastico stare qua, mi piace iniziare con una fotografia che di solito è nera, con dei puntini bianchi, e quei puntini bianchi per chi li guarda meglio sono appunto le stelle. Qui per fortuna non ho dovuto mettere una fotografia perché vedete ci sono già le stelle, mi sono permesso solo di cerchiarle. Perché le stelle? Perché il fatto che noi riusciamo a vedere col nostro occhio le stelle già ci dice che ci sono i quanti di energia, perché in pratica questi sono i bastoncelli che sono nella nostra retina, insieme ai coni, che si attivano quando pochi quanti di energia, che scopriremo cosa sono durante il nostro incontro, arrivano su di loro. E come facciamo a saperlo? Perché sono così tenui le stelle che se il nostro occhio non fosse in grado di reagire ai quanti di energia, a questi pacchetti di energia che chiamano poi fotoni di solito, non riusciremo a vederli. Invece il fatto che noi riusciamo a guardarli in maniera continua è proprio una conferma che questi, in un certo senso, hanno una realtà, esistono. Altrimenti dovremmo essere come con le vecchie lastre fotografiche, che per poterle impressionare richiederebbero molto, molto tempo. Ora, quando ho preparato questo seminario, il sommario era questo: l'entropia, l'ipotesi atomica, il quanto di energia, la teoria quantistica, la meccanica quantistica all'opera, e a chi ho detto probabilmente cerco dove sono i bagni e esco. Allora ho deciso che quello di cui parlerò oggi sarà il mondo là fuori, che è una meraviglia, andare oltre i nostri sensi, superare le nostre convinzioni, le convinzioni nostre intendo dei fisici del periodo, quando ancora non sapevano che esistevano, non erano convinti dell'esistenza degli atomi e tantomeno della fisica quantistica, arrivare a confini invalicabili e poi mostrare come la realtà che ci circonda, dentro qua, con la tecnologia che ci permette anche di vedere questo, in realtà è fantasia. È un cammino lungo? No, però è bello, spero. Iniziamo con il mondo là fuori. Cos'è? Quando vado nelle scuole a parlare ai ragazzi, dalla scuola materna fino alla scuola superiore, e a volte anche quando sono tra i miei studenti e le studentesse all'università, mi piace sempre riprendere che cos'è la fisica, quello che faccio anche di mestiere, il mio sogno in un certo senso. E la fisica è quella scienza che studia i fenomeni naturali e le leggi che li governano. Come nel caso di Mercurio, si scopre che il perielio, cioè la zona più vicina al Sole della sua orbita, precede, gira intorno al Sole con una tempistica, con un periodo che non è quello che ci si aspetta dalla teoria di Newton. Mancano 43 secondi, se ricordo bene. Ed ecco che un genio come Einstein trova la teoria della relatività generale e da lì si passa all'osservazione e si continua con questo giro. Ultimamente siamo comunque presi dalla velocità di quello che ci circonda, dei messaggi che ci bombardano, e dico sempre agli studenti e alle studentesse che dentro in questo circolo manca una cosa fondamentale, il tempo. Il tempo che passa per osservare. Io ho amici astrofisici che mi raccontano che per fare una foto magari impiegano un giorno, un mese, un anno, per avere una singola osservazione di una galassia, di una stella. E con questa pazienza nel corso degli anni riescono a confermare la loro teoria. Ma per passare dalla teoria, dall'osservazione alla teoria occorre, insomma, del tempo, e tanto meglio per le previsioni e così via. La scienza è fatta dal metodo scientifico, che vedete qui rappresentato, ma anche dal tempo che occorre per portare dall'osservazione alla teoria alle previsioni. E Inoltre dalla discussione, dal dialogo, altra cosa che oggi magari manca, o comunque non si ha mai tempo di approfondire, un dialogo chiaramente costruttivo, a volte anche animato tra i vari scienziati, ma che comunque ci porta a sviluppare la teoria, a progettare nuovi esperimenti, a portare avanti la scienza. Il mondo là fuori, alla fine, all'inizio, diciamo, alla fine dell'Ottocento, è come imparano gli studenti alle scuole superiori, quindi lasciando stare la fisica moderna, si basa sulla fisica classica, che in pratica ci dice come si muovono i fluidi, le particelle, i corpi. Questo lo tocchiamo con mano, lo vediamo con i nostri occhi tutti i giorni. Poi con la termodinamica facciamo un passo di astrazione, perché il calore, la temperatura, lavoro, energia, sono concetti già più astratti rispetto a una particella o una mela che ci cade in testa. Ecco. Per poi arrivare all'elettromagnetismo, dove si parla di elettricità, campi magnetici, campi elettrici, forze magnetiche o onde elettromagnetiche come la luce, che sono ancora più astratte e per comprenderle occorre veramente uno sforzo per la nostra mente. Ora, noi esploriamo il mondo che ci circonda con i nostri sensi, gli occhi, il tatto, come vedete da questi tre miei bambini, adesso non sono più bambini però. Osserviamo i fenomeni naturali, quindi facciamo delle ipotesi, li sperimentiamo, verifichiamo la nostra intuizione sui fenomeni. Però fin da piccoli cadiamo verso il basso, ad esempio. Se mettiamo la mano dentro il fuoco ci scottiamo, quindi diamo per scontato quello che ci dice la nostra esperienza. E quindi la nostra osservazione diventa intuitiva. Ma cosa succede se noi passiamo a guardare, a osservare, magari con degli strumenti raffinati, un mondo che non è direttamente accessibile ai nostri occhi o alle nostre mani, ai nostri sensi, anche il nostro olfatto vedremo alla fine. Ecco, tutto questo può portare a far emergere risultati che non sono intuitivi, secondo la nostra esperienza di tutti i giorni, ma che in realtà non sono intuitivi ragionando appunto con quello che abbiamo anche acquisito nel corso degli anni, osservando un mondo che in generale è macroscopico. E infatti la meccanica quantistica per certi aspetti nasce, ma non solo, vedremo, osservando quello che con i nostri sensi non è direttamente accessibile. Quindi molto spesso si parla del mondo microscopico. Mi piace sempre di più partire con i grandi del passato, perché sono degli esempi, io ho bisogno degli esempi per fare il mio lavoro, e questo è Lise Meitner. Lise Meitner ha scoperto la fissione nucleare e poi non ha vinto il premio Nobel perché appunto era una donna, è brutto dirlo. Otto Hahn invece, il collega, l'ha vinto, e lei diceva riguardo a un altro personaggio, Ludwig Boltzmann, che è stato suo maestro, questo, ed è per quello che ho messo. Era così entusiasta Boltzmann nelle sue lezioni che insegnava che ogni cosa che ci insegnava, che dopo ogni lezione avevamo la sensazione che ci fosse stato rivelato un mondo nuovo e meraviglioso. Ecco, lo spirito che ispira noi docenti, o che dovrebbe ispirare, è proprio quello. Ripetere una cosa che ci sembra scontata, ma in modo tale che voi, ad esempio, che siete qui a ascoltarmi, quando uscirete fuori da questo posto chiuso, guardando il cielo, rimarrete più stupiti di quando siete entrati. Ecco. Vedere un mondo nuovo e meraviglioso con queste, spero, conoscenze o intuizioni che vi darò. Lise Meitner è stata anche studentessa di Max Planck, la butto lì come episodio, ma Planck, quando se la vide arrivare neolaureata, una donna laureata, figurati, le disse... ma lei è già laureata, cosa vuole? Fare anche il dottorato? Non si accontenti, è una donna? Basta così, signorina. Poi quando vide il suo valore, non solo la prese con sé, ma addirittura l'accompagnò e la sostenne per diventare la prima professoressa donna del periodo, in un'accademia, in un mondo che era di uomini. Col grande Planck, esempio, mio maestro direi, è nostro maestro. Uso le sue parole per iniziare questo incontro. Planck diceva che la decisione di dedicarsi alla scienza fu questa conseguenza di una scoperta particolare, erano molto attenti gli scienziati di un tempo, anche noi per carità, che non ha mai smesso di riempirlo di entusiasmo. Ecco, questo entusiasmo ritorna sempre negli scienziati, lo dovrebbe ritornare. Cioè che le leggi che stanno nella nostra testa, con cui guardiamo il mondo, ragioniamo, ci permettono anche di penetrare i meccanismi del mondo che ci circonda. Cioè noi che facciamo parte del mondo, con la nostra testa riusciamo a interpretare il nostro mondo. E questo per lui è fantastico, e se ci pensate è veramente meraviglioso. Però osservava anche Planck nella sua autobiografia scientifica che per tutto questo è importante che il mondo esterno sia qualcosa di assoluto. Per lui assoluto significa qualcosa che è universale, non dipende da chi lo osserva. E qua poi chiaramente si apre tutto il mondo della filosofia, di cui chiaramente non parleremo stasera. Per Planck la ricerca di queste leggi che si applicano a questo assoluto mi parve lo scopo scientifico più alto della vita. E lui infatti è lo scopritore del quanto di energia di cui andiamo a parlare adesso. Per parlare del quanto di energia si arriva a un concetto di cui parlavo sempre con una di voi prima di iniziare l'incontro. Si vanno a unire tutte le conoscenze del periodo, perché quando si mettono insieme tutte le conoscenze di un periodo e si scopre che queste non riescono a interpretare un fenomeno, allora la scienza, le conoscenze entra in crisi, bisogna trovare una soluzione. E Planck era alla fine dell'Ottocento il maggior esperto di termodinamica che c'era nel periodo, con una visione che andava oltre quello che vedevano anche gli altri. Infatti la sua passione, vedremo perché, ed è per questo che ne parlo all'inizio, perché ci servirà più in là nel nostro incontro, che Planck dice che ha trovato il significato del secondo principio della termodinamica nel fatto che in ogni processo naturale la somma delle entropie di Clausius, di tutti i corpi che vi partecipano, cresce. Parole grosse e difficili. Però mi piace farvi un esempio per farvi capire di che cosa si tratta e cosa voglia dire Planck. L'entropia molto spesso per gli studenti e non solo, e le studentesse non solo, sembra qualcosa di veramente complicato, perché non si capisce mai di che cosa abbia a che fare, con che cosa abbia a che fare. Però permettetemi di andare velocemente e spiegarvi che la variazione di entropia, cioè quello che sia l'entropia, questo termine che sia all'inizio e alla fine di un processo, è uguale al calore che viene scambiato diviso la temperatura a cui avviene questo scambio di calore. La temperatura, vedete, ho messo un K perché bisogna prendere la temperatura in gradi Kelvin, in gradi centigradi, e aggiungerci questo numero. Ma sono dettagli, non ci interessa. Per gli studenti, ho visto che ci sono studenti e studentesse anche universitari, la formula che ben conoscete o che non conoscerete è questa, delta S Q su T. Perché è importante? Vi faccio questo esempio veloce. Immaginate di avere un esempio che vi capita tutti i giorni, un qualcosa che ha una temperatura di 230 gradi centigradi, 500 Kelvin, e un oggetto che è invece un po' più freddo, a temperatura ambiente, che vuol dire 300 Kelvin, che sono circa 27 gradi centigradi. Supponete, come immaginate, il corpo caldo si raffredda rispetto e cede calore al corpo freddo, di solito, no? Vuol dire che cede un'energia, ad esempio, di 1500 Joule, una misura dell'energia. Il primo lo cede, quindi abbiamo un segno meno, l'altro lo acquisisce, lo acquista, e quindi abbiamo un segno più. Se calcoliamo con la nostra formuletta questa variazione e facciamo la somma, vedete che è positiva. Questo vuol dire che il processo, per un fisico, vuol dire che un processo è spontaneo, cioè spontaneamente un corpo si raffredda. Vedete, un qualcosa che diamo per scontato, ma che noi chiediamo alla scienza, alla fisica nel caso specifico, di confermarcelo. E cosa succede se lo invertiamo? Perché non può invece raffreddarsi di più il corpo freddo? Secondo questo ragionamento di Planck, che poi è quello vero, se fosse vero un processo del genere, il corpo freddo cederebbe il calore, quindi abbiamo un meno, il corpo caldo lo acquisterebbe, farei lo stesso conto di prima, ma questa volta quando sommo le variazioni di entropia vediamo che è negativo. Ecco, se è negativo, viola quello che abbiamo detto, il processo non è spontaneo. Ecco, questo non funziona, quindi questo non può avvenire in natura. Ecco perché spesso si sente nelle discussioni il secondo principio è la base di tutto l'universo. E in un certo senso, dentro certi limiti, lo è. Ora, dopo queste considerazioni, grazie a Planck, oggi diciamo che in un sistema isolato, cioè che non interagisce con l'ambiente esterno, sono permessi solo quei processi in cui l'entropia o non cambia oppure aumenta. Non può mai diminuire. Ora, se uno fosse autoritario, punto, basta, abbiamo finito, abbiamo capito l'entropia. Ma noi non siamo autoritari e ci chiediamo, ma perché? Perché deve essere così e non funziona? E beh, è così perché, ce l'hai detto, deve essere maggiore di zero. Ma c'è ragione fisica, un motivo, un qualcosa che possiamo capire. Vi faccio un esempio del perché avviene questo aumento di entropia. Immaginate di avere una scatoletta in cui avete delle palline, no? Palline ferme. Come le ho disposte, vedete che sono in una configurazione asimmetrica, sono tutte a sinistra, vedete, rispetto alla parte destra. In particolare questa configurazione si chiama, la possiamo fare in un unico modo, tutti a sinistra e niente dall'altra parte. Ora, quindi n molecole o palline da una parte, niente dall'altra. Immaginate di scuotere la scatola. Per chi viene dalle scuole superiori o si appassiona di fisica, immaginatevi proprio un gas che viene lasciato libero di espandersi. Le molecole vanno da tutte le parti. Se vi chiedessi come si distribuiscono, mi diresti un po' da una parte e un po' dall'altra. Probabilmente molti di voi, se non tutti, mi direbbero, più o meno in media metà di una parte e metà dall'altra. Ecco, c'è un motivo legato all'entropia del sistema. Infatti, lasciate stare le formule, che mi piace comunque sempre metterle, possiamo proprio calcolare il numero di modi in cui possiamo mettere le particelle, queste palline, da una parte e dall'altra. E facendo i conti, troveremmo che il numero massimo di modi con cui possiamo farlo ha un andamento di questo genere. Cioè, se noi mettiamo 6 palline da una parte e 6 palline dall'altra, cioè il 50%, questa configurazione possiamo farla in ben 924 modi. Cioè, scambiando queste due e lasciando le altre uguali, scambiando le altre due, eccetera, eccetera. 924 modi. Mentre il fatto che abbiamo tutte le particelle, le palline da una parte o dall'altra, qua non si vede, ma possiamo farlo in un modo solo. Ecco, in natura si verifica sempre quello che può essere l'evento che può essere realizzato in più modi. Ed ecco che questa prende il nome di probabilità termodinamica e il nostro amico Boltzmann, con la sua meraviglia meravigliando i suoi studenti, era arrivato alla conclusione che questa entropia era proporzionale al logaritmo, comunque proporzionale alla probabilità termodinamica. In altre parole, se ritorniamo al secondo principio della termodinamica, questo vuol dire che l'aumento di entropia si ha perché è il risultato statisticamente più probabile. In altre parole, se noi abbiamo una tazza di tisana, siamo sera, quindi tisana calda, questa si raffredda perché, e non si riscalda acquisendo il calore dall'ambiente, semplicemente perché è la cosa più probabile. Ora, questo ragionamento a Planck non andava troppo, cioè questa origine statistica non piaceva, soprattutto perché alla fine dell'Ottocento, pensate un po', non erano consapevoli dell'esistenza degli atomi. I chimici sì, sapevano che dovevano esserci queste strutture microscopiche al di sotto della struttura più macroscopica, ma molti fisici o quasi tutti non erano convinti di questa struttura appunto atomica, e la riduzione alla meccanica, cioè il ricorso all'ipotesi atomica, dicevano, era proprio l'ultima spiaggia per descrivere dei fenomeni che non erano in grado di descrivere. Quindi questo non piaceva, però era convinto Planck che l'entropia fosse la proprietà più importante dei sistemi fisici, ed è proprio questa che lo porterà a scoprire il quanto di luce e ci accompagnerà anche durante il nostro cammino. Questo però richiede chiaramente di andare oltre i nostri sensi, perché gli atomi, per quanto oggi ci dicano tutti che ci sono, con i nostri occhi non li vediamo. Se venite al nostro dipartimento di fisica abbiamo dei microscopi a forza atomica e quindi li possiamo vedere con questi strumenti raffinati, ma questi chiaramente non c'erano a quel tempo. Come si arriva ai quanti di energia? Kirchhoff, se lo pronunciamo in americano o usando la lingua tedesca, abbiamo fatto degli studi sull'assorbimento ed emissione di radiazione. E in particolare abbiamo notato che ogni sostanza, quando riscaldata con una fiamma molto calda e poco luminosa, emetteva una luce particolare. Vi sarà capitato, quando buttate il sale nell'acqua per cuocere la pasta, ma però non su una piastra in induzione, ma con il metano, col fuoco, che il fuoco diventa un po' di un colore rossastro, rosato. Non so se ci avete mai fatto caso. Ecco, lì è la polvere di cloro, di sodio, insomma, di sale, che va sul fuoco e dà proprio una luce caratteristica degli atomi. Infatti, Kirchhoff dai suoi studi aveva notato che quando si scalda un solido, un liquido, un gas denso e lo si fa diventare incandescente, come ad esempio anche il Sole, emette uno spettro di luce continua. Immaginatevi quegli esperimenti belli che si possono fare con i prisma, oppure l'avete visto l'arcobaleno. Ecco, la luce del Sole che viene scomposta grazie alla dispersione, alla rifrazione della luce, nei vari colori. Uno spettro continuo. Continuo vuol dire che, vedete, non c'è nessuna interruzione. D'altra parte, se prendiamo un gas rarefatto e si fa lo stesso esperimento, lo si fa diventare incandescente, compaiono delle righe caratteristiche degli atomi. Qualche settimana fa il mio collega, il professor Mennella, vi ha parlato proprio dell'atomo di Bohr, quindi introdotto gli spettri atomici. D'altra parte, un'altra cosa interessante è che se prendiamo dei gas rarefatti e li mettiamo davanti a uno spettro continuo, compaiono delle righe scure. Vedete la corrispondenza? Tra riga chiara, quando diventa incandescente, e riga scura? Ecco, questo portò Kirchhoff a intuire, e anche gli altri scienziati, che gli atomi emettono, assorbono gli stessi colori. Questo è fondamentale perché era fondamentale perché ha permesso di sviluppare, visto che siamo sotto questo cielo stellato, la possibilità di indagare la struttura, la composizione delle atmosfere delle stelle distanti, quindi anche del Sole, osservando queste righe, perché non sono altro che l'assorbimento da parte degli atomi che sono nelle parti più esterne dell'atmosfera, ad esempio del Sole, della nostra stella o degli altri pianeti. O degli altri pianeti, scusatemi, o delle altre stelle che ci circondano nell'universo, aprendo gli orizzonti per una ricerca anche a distanza di questi corpi celesti. Ora, tra queste osservazioni portarono anche Kirchhoff a scoprire che se noi prendiamo un buco, una cavità, un forno, e lo portiamo a una data temperatura, a un certo punto si raggiunge un equilibrio termodinamico. Equilibrio vuol dire che la temperatura non varia più. E quindi, questo vuol dire che, visto che c'è della luce all'interno, perché è luminosa, questa luce che viene emessa e viene assorbita all'interno delle cavità è in equilibrio termico con le cavità. Ora, quello che ha scoperto Kirchhoff è che l'intensità ed il colore, poi vi farò un esempio per essere più preciso, di questa luce, in pratica dipende solo dalla temperatura. Vuol dire che in pratica non dipende in pratica dal tipo del materiale. Se io prendo un mattone a 1000 gradi, emette la stessa luce, se facciamo una cavità, abbiamo la stessa luce, la stessa intensità di un pezzo di metallo alla stessa temperatura. Curioso, no? E in un certo senso controintuitivo. E inoltre ha scoperto anche che questa è la luce più intensa, a patto che ci sia la stessa temperatura. Ora, questo ci porta a un concetto che è croce, disperazione e delizia anche, per chi lo comprende, che è il corpo nero. E vedrete che è un concetto che quasi tutti l'avete incontrato nella vostra vita più o meno consapevolmente. Infatti, dal punto di vista fisico, un corpo è più è luminoso quanta più radiazione emette. Noi spesso diciamo che un corpo è luminoso e diciamo, ah, che bel bianco luminoso. In realtà il bianco non è luminoso, è che riflette tutti i colori e ci appare luminoso. Il nero invece, diciamo, è buio, è scuro perché assorbe tutta la luce. Non solo visibile, ecco, vi faccio un esempio. Prendiamo una pallina di metallo e un pezzo di mattone, un mattone di terracotta, due corpi completamente diversi. Uno, vedete, a specchio, l'altro invece grezzo, che è ruvido, uno conduttore che riflette uno specchio proprio, vedete, un metallo, l'altro invece no, isolante, casomai termico. Questa qua però è la luce, quella che vedevate è la luce riflessa da questi oggetti. Qua immaginate di avere una lampadina e vedete questa luce. Ma se io spengo la luce, purtroppo non vediamo niente, perché i nostri occhi, i nostri strumenti di misura, i nostri occhi, vedono solo la luce visibile. Per andare a osservare la luce emessa da questi, che essenzialmente è radiazione termica, possiamo farlo, ma dobbiamo prenderli e metterli in un forno, portarli alla temperatura di circa 1000 gradi centigradi, 1300 Kelvin, e li vedete? Diventano indistinguibili. Questa è la luce che viene emessa dai due corpi completamente diversi in luce ambiente, la luce visibile, che sono uguali. Quindi questa è un po', per farvi toccare, vedere con gli occhi, più che toccare con mano, il fatto che i corpi, la radiazione emessa, dipende solo dalla temperatura. In realtà i fisici, gli scienziati non si accontentano di guardare in questo modo, ma devono usare degli spettrometri, ho usato uno del periodo, oggi abbiamo chiaramente degli strumenti più efficaci per andare a studiare questi oggetti. Quindi, riassumendo, ad una data temperatura ogni corpo emette una certa radiazione. Un corpo che assorbe tutta la radiazione che ci arriva dentro è un corpo nero. Un esempio ideale, diciamo migliore, di corpo nero in realtà è un buchino. Qua si vede poco, ma ho disegnato un buchino, eccolo qua, qua e di qua. Se ci pensate, prendete un buco di una serratura, se lo guardate da lontano è nero. Se è nero vuol dire che tutta la luce che entra dentro nel buco alla fine non esce, e quindi voi è per quello che vedete il buchino della serratura nero. D'altra parte, se provate a fare un esperimento in cui aumentate la temperatura di questo corpo e lo portate fino a circa 1000 gradi, a un certo punto esce un bagliore. Avete visto? Vedete che si è acceso un bagliore rossastro? Ecco, dal momento che tutta la luce che entrava dentro non usciva, vuol dire che quello che vediamo è la luce che esce dalla nostra cavità. E infatti si chiama radiazione di corpo nero. Fa un po' ridere, perché se il corpo nero dici cosa emette? Ecco, radiazione di questo tipo. Nella lingua tedesca, ad esempio, la traduzione corretta sarebbe radiazione della cavità, che rende già un po' più l'idea. È la radiazione che è all'interno della cavità. Il buchino piccolo ci permette di osservarla. Dove voglio arrivare? Questo oggetto sembra una cosa veramente astratta dal punto di vista pratico, un qualche lucubrazione, astrazione di qualche scienziato che non aveva un granché da fare, ma in realtà lo vediamo quasi tutti i giorni nelle nostre case quando torniamo la sera, perché questi sono gli oggetti del periodo usati da questi scienziati che rincontreremo tra poco, e il buco nero è questo buchino qua. Qua c'è un buchino, questa è tutta una cavità che viene riscaldata e da qua si osserva la luce. Questi, vedete, in particolare lo si vede da qua, è un moderno corpo nero che viene utilizzato in questo laboratorio di calibrazione, perché in pratica anche un filamento incandescente che emette luce è un LED, oppure anche un LED che emette luce è un corpo nero. La famosa temperatura di colore, che quando comprate una lampadina prendete calda, luce calda o fredda, in realtà si riferisce proprio alla temperatura di questi corpi neri. Quindi più il corpo nero è freddo, più la luce è calda. Più il corpo nero è caldo, più la luce è fredda. Sembra un controsenso. Però se il corpo nero è freddo, ovvero una temperatura di 1000 gradi, è rossastro, emette più radiazione termica. E noi percepiamo la radiazione termica come quella della brace, come calore. D'altra parte, più lo si riscalda, più tutti i colori entrano in gioco e la somma dei colori diventa un bianco. Qua un bianco bluastro, violetto. E quindi vedete una temperatura di 6000, di solito comunque 10.000 Kelvin, risulta essere più fredda perché la vediamo più glaciale. Però per vederla dobbiamo aumentare la temperatura. Ecco, temperatura di colore si riferisce a questo oggetto. Ora, in realtà questo oggetto è molto bello, però se andiamo a studiare come si distribuisce l'intensità in funzione del colore, dei vari colori, in questo grafico ad esempio qua si vede poco ma è un verde e un giallo, e qua vediamo che l'intensità del verde ad esempio è più piccola del giallo, ecco, deve essere interpretata utilizzando la nostra scienza, cioè la meccanica. Nel periodo avevamo la fisica statistica, la termodinamica e l'elettromagnetismo. La fisica classica, quella che oggi chiamiamo fisica classica. Il problema è che la miglior teoria dava questa interpretazione. In realtà ce n'erano anche altre, però nessuna riusciva a interpretare in maniera corretta l'andamento di questi risultati. Vedete? I primi punti sperimentali vengono intercettati bene dalla teoria, ma tutto il resto sembra non tornare. Ora, Fermi, il nostro Enrico Fermi, diceva che quando fai un esperimento, se si conferma l'ipotesi con il risultato, hai fatto una misura, fatta bene direi. Se invece sei contrario all'ipotesi, infatti vedete che non tornano, allora vuol dire che abbiamo fatto una scoperta. E qua arriviamo alla necessità di superare le convinzioni. Come dicevamo, Planck era convinto che la teoria atomica non funzionasse o fosse semplicemente un'astrazione utile per far qualche conto. Adesso vedremo come fu costretto a fare quello che lui chiamerà un atto di disperazione, cioè ricorrere all'ipotesi atomica. E mostra anche l'onestà intellettuale di questo uomo. Planck a questo punto cosa fa? Prende questo corpo nero e dice: dentro c'è della luce, della radiazione. La radiazione sono onde elettromagnetiche, queste onde elettromagnetiche sono in equilibrio con le pareti della cavità. Ma loro sapevano, utilizzando l'elettromagnetismo, che una carica, un elettrone ad esempio, che oscilla, che si muove a causa ad esempio della temperatura, la temperatura è una manifestazione del moto dell'agitazione termica delle cariche, emette un'onda elettromagnetica. Questa onda elettromagnetica quindi è legata a un'energia di oscillazione, ma anche una densità di energia, uso questi termini perché magari tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che poi approfondisce o sta approfondendo nella scuola questi tipi di discorsi, però non è così fondamentale. Questa energia però poi quando arriva sulle pareti è in grado di far oscillare, cioè una carica che oscilla emette della luce, della radiazione, e la radiazione quando arriva su una carica la fa oscillare. Capite che a un certo punto si raggiunge un equilibrio. Ora, quello che fa Planck è che trova una relazione tra l'energia della luce, l'intensità, se volete, luminosa dentro nella cavità, e quanto oscillano queste cariche. Questa relazione mi piace scriverla perché è il risultato fondamentale che ha ottenuto Planck, da cui è partito tutto. Questa è la densità di energia della luce, questa è l'energia con cui oscillano queste cariche, e Planck ha trovato che questo era il legame. Nu è la frequenza con cui oscillano queste cariche, e questa C è la velocità della luce, C al cubo. Ora, il gioco, chiaramente ci sono di mezzo una marea di passaggi, ed è fantastico quello che quest'uomo è riuscito a fare a livello di matematica e fisica, mettendo insieme tutte le conoscenze, con una chiarezza e una lucidità mentale, devo dire, da maestro qual era. E infine cosa ha fatto? Passando per il calcolo dell'entropia della radiazione e utilizzando alcuni risultati noti di altri scienziati, Wien, Rayleigh e Jeans, ottiene che una formula che ho scritto qua non per terrorizzarvi, ma perché adesso vedrete che è veramente illuminante, riesce a interpretare, a interpolare, a descrivere quello che succedeva sperimentalmente. Nessuno ci era riuscito. Ora, questa formula, mettiamola qua, ha un problema, che per riuscire a ottenere questo risultato, Planck, come vi dicevo, fa un atto di disperazione. Va contro le sue convinzioni, in cui l'ipotesi atomica era l'ultima spiaggia, e addirittura va ad assumere che la luce è fatta da granuletti, da pacchettini di energia discreta, e venga assorbita ed emessa dalle radiazioni non in modo continuo, ma in modo discreto. Vi faccio un esempio: è come se noi per versare un bicchiere d'acqua non possiamo versare il bicchiere d'acqua in maniera continua, no? Ma dobbiamo dividere l'acqua in cubettini molto piccoli e mettere ogni cubettino nell'acqua, ed ecco che questo qui è il nostro bicchiere d'acqua, che è un po' controintuitivo, ma come vedremo adesso l'intuizione non c'entra niente. Ora, questo quanto di energia che compare qua, in realtà dal punto di vista matematico è data da questa relazione, dove nu, come dicevo prima, è la frequenza della radiazione delle nostre cariche, ed H è quella che si chiama costante di Planck, perché l'ha introdotta lui e quindi è stata chiamata costante di Planck. Il valore è molto piccolo ed è diventata una di quelle costanti universali. Se ricordiamo la parola iniziale di Planck, una costante assoluta. Queste sono le misure che nel 1900 vennero presentate da Rubens e Kulbraun, quelle che avevano fatto quel corpo nero. Questi sono i risultati sperimentali, vedete, queste crocette, palline, eccetera. Questi sono i puntini che sono stati sovrapposti con diversi esperimenti. Qua vedete quello che prevedeva la legge di Wien, che era una delle leggi più quotate nel periodo, e come vedete non si accorda assolutamente con i dati sperimentali. Questa è la legge di Rayleigh-Jeans, che va un po' meglio, ma come vedete si scosta dai dati sperimentali. E questa invece è la legge di Planck. La legge di Planck riesce a passare sopra tutti i punti, semplicemente inserendo la temperatura giusta. Un risultato fantastico che ha stupito anche Planck per come era arrivato alla conclusione. Tanto che una volta che Kulbraun, prima di lui, si erano messi d'accordo chiaramente, davanti all'Accademia delle Scienze prussiana aveva dimostrato questi risultati sperimentali, Planck intervenne con la sua umiltà dicendo: propongo un miglioramento della legge di Wien per lo spettro del corpo nero. In realtà ben presto si resero conto che non si trattava di un'altra formula, qualcuno dirà un magheggiamento del solito teorico che per far tornare i conti fa dei voli pindarici, si inventa delle approssimazioni e ottiene il risultato giusto, no? Ma questa era una nuova formula. Pensate che quando fu proposta, Planck fece notare che il suo punto era di usare questi pacchettini di luce che erano controintuitivi, perché tutto doveva essere continuo ai tempi, secondo le teorie del periodo. Gli altri invece, quello non lo stupiva più di tanto, perché dicevano che appunto era un'approssimazione del solito teorico. Solamente qualche anno dopo, qua siamo nel 1900, nel 1908 un altro scienziato, Lorentz, che vinse il premio Nobel più tardi, a Roma, durante una conferenza, dimostrò che quello che aveva trovato Planck non poteva essere ottenuto assolutamente utilizzando la fisica classica. Allora lì si convinsero che era qualcosa di tutto nuovo, del tutto nuovo, e presero sul serio anche i risultati. Quindi Planck arrivò alla conclusione che l'emissione e l'assorbimento dell'energia elettromagnetica, di questa luce di frequenza nu, da parte di atomi e molecole, di cui sono composte le pareti del corpo nero, ad esempio, avviene per dosi multiple discrete di H nu. Qualche anno dopo, 1905, arriva un altro personaggio che ancora più deciso dice: in realtà è proprio la radiazione che è fatta da questi pacchetti, no? E in questo lavoro, che vinse poi il premio Nobel ad Einstein, dice che proprio la radiazione si comporta come quanti di energia indipendenti. Qualche anno dopo, sbeffeggiando questa idea, questi quanti verranno chiamati fotoni, perché l'inventore disse: ci vuole un nome buffo, chiamiamoli fotoni. E oggi parliamo proprio di fotoni in maniera non più tanto divertente. Ora, abbiamo detto che un corpo nero è un corpo che assorbe tutta la radiazione, quindi è nero ed è molto luminoso. In effetti anche il nostro Sole è un corpo nero, perché quando noi guardiamo il Sole vediamo solo la radiazione che emette, non vediamo niente che riflette. Quindi in questo senso è un corpo nero, è il corpo più luminoso. Ed è così nero, no, è così un corpo nero, che questo è quello che riceviamo sulla Terra, la zona gialla è togliendo l'assorbimento dell'atmosfera, e vedete che la legge di Planck, inserendo la temperatura superficiale del Sole, riesce a descrivere molto bene, con buona approssimazione, un corpo nero. Chiaramente non è un corpo nero ideale il Sole, quindi ci sono delle piccole fluttuazioni, ma l'accordo è fantastico. E visto che siamo sempre sotto questo cielo stellato, mi piace anche ricordare che questo è lo spettro visibile, vedete, il picco del Sole sia nel giallo-verde, che se vedete la luce verde che sto usando è quella che colpisce il più occhio, il nostro occhio si è sviluppato soprattutto in queste condizioni. Ma c'è un'altra cosa bella, e questo è l'ambiente giusto per parlarne, che è la radiazione cosmica di fondo. La teoria con cui viene interpretato il nostro universo, l'origine del nostro universo, più accreditata è quella del Big Bang. All'inizio c'è stato un Big Bang, all'inizio l'universo era questa palla incandescente, un gas incandescente, e noi ce lo immaginiamo purtroppo con la nostra intuizione come una palla incandescente, ma in realtà noi dovremmo essere dentro nella palla incandescente, perché quello è lo spazio disponibile. E la palla così incandescente era talmente incandescente che la luce non poteva uscire, veniva assorbita, riemessa da queste particelle, atomi, protoni che c'erano e non si vedeva niente. Come essere dentro in una nebbia lattiginosa molto densa che non ti fa vedere niente. Solamente dopo 380.000 anni l'universo si era raffreddato così tanto da permettere alla luce di uscire da questa nebbiolina e quindi si è iniziato, passatemi il termine, a vedere qualcosa. L'universo a quel periodo non era chissà quanti milioni di gradi, era intorno a 3.000 Kelvin, che vuol dire qualche migliaio di gradi centigradi. E questa palla incandescente emetteva luce ed era un corpo nero. E se andiamo a vedere, la luce era nel visibile. Ma d'altra parte l'universo sappiamo che si sta espandendo. Ma l'universo, quando parliamo di spazio, intendiamo proprio lo spazio, nel senso che quello è lo spazio disponibile. E se lo spazio si espande, espandendosi, anche la lunghezza d'onda, vedete, si stira in un certo senso, passatemi il termine. Uso, cerco di trasmettere un concetto piuttosto complicato in maniera semplice. E così quella lunghezza visibile, che era di qualche frazione di micron, 10 alla meno 6 metri, oggi come oggi è diventata di 2 mm, cioè si è allungata tanto, ed è la radiazione cosmica di fondo, residuo fossile del Big Bang. E questo satellite di qualche anno fa, qualche decina di anni fa direi oramai, è andato a studiare questa radiazione, perché l'idea è, se all'inizio dell'universo era una palla infuocata, era un corpo nero, vediamo se effettivamente questa luce è il residuo di un corpo nero. La cosa affascinante è che questi sono i dati sperimentali, vedete, con le loro barre d'errore, e questo non è un fit, no? Un fit vuol dire una funzione con dei parametri in modo tale da passare per tutti i punti, ma è proprio la formula che ha trovato Max Planck sostituendoci un unico parametro, la temperatura di 2,725 Kelvin. L'accuratezza è così grande, quando vedo questa figura mi fa sempre, in certo senso, tenerezza, e vi ricordo, leggendo quando hanno pubblicato i dati, che c'è stato anche un po' di commozione, queste barre d'errore, per farle vedere, sono state moltiplicate per 400, se no erano nascoste dalla curva. La ricerca è andata avanti, oggi sappiamo che la radiazione cosmica di fondo ha delle fluttuazioni, questa è una visione dell'universo, queste sono delle fluttuazioni di una parte, se ricordo bene, di su 100.000, su 10 alla quinta, della temperatura. E queste fluttuazioni poi corrispondono, dovrebbero corrispondere, secondo le nostre teorie, al perché in certe zone ci sono più galassie o si sono formate degli ammassi rispetto ad altre. Ed ecco che comunque questa ricerca che partiva da un forellino, da una cavità, alla fine è così assoluta, così universale, che ci descrive tutto l'universo. C'è di più ed è per questo che ho scritto questa formula. Qua abbiamo la costante di Planck, che è una costante universale. Così universale che si è realizzato uno dei sogni di Planck, che era quello di evitare di usare dei campioni per le unità di misura. Una volta si usava il chilogrammo campione, il metro campione, che erano conservati in modo geloso dentro dei cavò negli istituti metrologici. Adesso per misurare un peso si usa la costante di Planck, perché è universale. Universale, diceva Planck, anche una civiltà aliena che non sa niente di noi, ma ha una certa cultura, se è arrivata a descrivere il corpo nero avrà questa costante. La chiamerà in un altro modo, ma il significato è quello. E quindi se misuriamo la massa partendo dalla costante di Planck in maniera piuttosto elaborata, anche lei saprà, questa civiltà aliena, di che cosa si tratta. Stiamo parlando di gente che parlava nel Novecento, eh? Ma c'è un'altra costante qua, la costante di Boltzmann, che i chimici conoscono bene, ma anche i fisici chiaramente. La costante di Boltzmann l'ha scoperta Planck. Perché l'ha chiamata di Boltzmann? Perché, visto che Planck era contro l'ipotesi atomica, era andato contro, aveva litigato con Boltzmann per questa sua idea di passare alla meccanica. E quando poi lui, per arrivare alla sua formula, al suo risultato, aveva usato l'ipotesi atomica, e quindi i risultati che Boltzmann aveva applicato a un gas, lui l'aveva applicato alla radiazione, lui Planck, ha detto la seconda costante la devo intitolare a Boltzmann, perché è merito suo. In realtà, poi, in un momento successivo, dirà, in realtà Boltzmann non l'ha mai introdotto questa costante, e questa è proprio una costante mia, tanto che poi il premio Nobel l'ha vinto anche perché ha introdotto queste due costanti. Questa costante, infatti, è quella che lega l'entropia di Boltzmann a V. Se ci pensate, prima avevo detto che S, l'entropia, era legata al logaritmo di V, ma Boltzmann non era arrivato a dire qual era il legame. Invece Planck ci mette la costante di Boltzmann, che viene fuori proprio dalla sua trattazione, che è uno dei risultati. Un'equazione così fondamentale che addirittura è stata posta sulla lapide di Ludwig Boltzmann. C'è di più. Max Planck, che era contro inizialmente, ma poi si è convertito, passatemi il termine, alla teoria atomica, adesso implicitamente aveva dimostrato l'esistenza degli atomi. I chimici sapevano già che esistevano questi atomi, per qualche ragione non avevano intuito l'esistenza per le reazioni chimiche. Invece gli studenti, vedevo anche mio figlio che stava studiando l'altro giorno i gas ideali, sanno che la pressione per il volume di un gas in cui è contenuto un gas è uguale a, è proporzionale alla temperatura espressa in Kelvin. Questa è una nota equazione di Clapeyron, P per V uguale a MRT. Chi ha fatto la scuola superiore, ho fatto un po' di università, ma anche la scuola media, magari si parla di questa equazione. Qua vedete che compare anche questo N, che è il numero di moli. Cos'è il numero di moli? Ai tempi si ragionava sulle proporzioni delle sostanze. Oggi sappiamo che una mole contiene esattamente quello che noi chiamiamo numero Avogadro, per definizione, di atomi. Ovvero una mole di alluminio, che è questo cubetto, contiene esattamente 10 alla 20, 6 per 10 alla 23 atomi. Una mole di rame, vedete, il cubetto è più piccolo, però pesa di più perché è più denso, ma ha lo stesso numero di atomi, perché l'atomo ha una dimensione diversa. I legami anche molecolari, diciamo cristallini, sono diversi. Il carbonio pesa ancora di meno, però ha lo stesso numero di atomi. Questo concetto chiaramente non era maturato nei fisici e negli scienzi, molti scienziati di fine 800. E quindi ragionavano con queste quantità. Queste erano moli, ma non si immaginavano che esistesse davvero questa struttura atomica. Bene, dentro qua vedete che compare anche questa costante. Questa costante R si chiama costante universale dei gas, perché vale per tutti i gas. Essendo universale vuol dire che ha un qualcosa, direbbe Planck, un sapore assoluto. E grazie al lavoro di Planck si può dimostrare che questo R è proprio la costante di Boltzmann che ha inventato lui per il numero di Avogadro. Vedete? K di Boltzmann per il numero di Avogadro. Se sostituiamo, automaticamente si scopre che un gas è fatto da n particelle, n molecole. Boltzmann, scusatemi, Planck, che all'inizio negava l'ipotesi atomica, non solo aveva dovuto fare questo atto di disperazione per introdurre il quanto di energia, il pacchetto di energia per descrivere il corpo nero, ma addirittura aveva dimostrato che l'ipotesi atomica non era un'ipotesi, ma gli atomi dovevano esistere per forza. E grazie a questo poi anche certi risultati sulle soluzioni elettrolitiche, su cui ha lavorato con Nernst e altri colleghi, avevano trovato una spiegazione, una descrizione, direi, più semplice e migliore. Arriviamo ai confini invalicabili. I confini invalicabili sono quelli dove ci porta la scienza esatta. La scienza esatta è una scienza, la fisica, la matematica, alcune parti della biologia, anche la logica, sono quelle che ci portano ad avere un risultato analitico ben definito o riproducibile e magari anche sperimentabile, dove gli errori e le incertezze sono sotto controllo. Mi accompagno a Planck, l'ultimo Planck che ormai aveva maturato la sua esperienza, che diceva che le esperienze ottenute con gli strumenti raffinati di misura, pensate a quei punti sperimentali del corpo nero, richiedono inesorabilmente che certe nozioni intuitive fermamente radicate vengano abbandonate. Ha in mente lui che ha dovuto lasciare l'idea che gli atomi non esistevano e che la luce fosse un qualcosa di continuo. E devono essere sostituite da nuove strutture concettuali più astratte, e per le quali devono essere trovate e sviluppate anche intuizioni in maniere più appropriate. Così queste diventano quelle pietre miliari che guidano la ricerca teorica sulla strada dei concetti ingenui della realtà e che conduce a quello che si chiama reale metafisico. Mi è piaciuto mettere questo perché metafisico non vuol dire qualcosa di esoterico. Nella sua testa metafisico vuol dire qualcosa che va oltre l'esperienza fenomenologica, sperimentale, quindi qualcosa di assoluto, universale, che vale per sempre, quindi andando oltre l'intuizione umana, quello che si ha. Mi piace di ricordare che la quantizzazione è un indizio rivelatore che ha portato a concludere che qualcosa non andava nella fisica classica, non è la soluzione del problema della meccanica classica, termodinamica, elettromagnetismo non funzionano. La soluzione è quella che chiamiamo meccanica quantistica o fisica quantistica. Infatti, come dicevo proprio all'inizio, la meccanica quantistica, dopo queste osservazioni, ha portato a delle leggi, e da queste leggi, da questi postulati, si ottiene che l'energia è quantizzata. ma se si parte dall'energia quantizzata non si ottengono i postulati della meccanica quantistica. Cioè la quantizzazione è una conseguenza. E infatti questo lavoro che ha iniziato Planck nel Novecento ha richiesto tutta una parte di Old Quantum Theory, passando da Einstein che abbiamo citato per arrivare a Bohr, di cui ha parlato il mio collega il professor Mennella qualche settimana fa, a Sommerfeld, dove in questi casi si univano concetti classici, termodinamica, elettromagnetismo, e qualcosa invece di nuovo quantistico, diremmo, quanti di energia, energie quantizzate a livelli atomici quantizzati. Ma poi nel 25 anni dopo, ecco il tempo, 1925, Heisenberg, de Broglie, Schrödinger, Dirac hanno poi formalizzato meglio la teoria con i suoi postulati per arrivare a quella che noi utilizziamo tutti i giorni, e chiaramente molti altri, e mi piace dire anche noi scienziati, andiamo avanti poi giorno per giorno a approfondire questa teoria. Ora, questa meccanica quantistica ha degli aspetti peculiari che escono dai suoi postulati, ed è per questo che spesso si dice intuitiva, magica, alcuni dicono esoterica. No, è semplicemente che ha dei postulati, e come insegna un mio collega, il professor Gariboldi, dell'Università di Milano, e lui mi insegna che tutti i concetti di una teoria vanno rivisti dentro nella dei postulati che vengono poi messi in relazione da opportune strutture matematiche, no? Quindi certi concetti che noi abbiamo nella fisica classica, che vengono dei postulati della fisica classica, come la particella, il passare, la traiettoria, nella meccanica quantistica non ci sono più. E purtroppo tutte le volte che uno parla di questi concetti, con quell'idea entra in paradossi che in realtà non hanno alcun senso fisico, almeno nell'ambito di questa teoria. Ad esempio, come conseguenza uno ha un principio di sovrapposizione, ovvero un oggetto può trovarsi in due stati ben distinti, che non vuol dire che un gatto, ad esempio, è qui e là, è in uno stato sovrapposizione, ma il come se non esiste. Oppure ci sono altre proprietà come il fatto di influenzarsi a distanza, l'entanglement, la non separabilità, eccetera, eccetera. Uno degli aspetti fondamentali che mi piace ricordare, che rende poi la meccanica quantistica così peculiare, caratteristica, è l'interferenza. L'interferenza la vediamo con i nostri occhi, ad esempio quando ci sono le gocce di pioggia in un lago, le onde. Vedete i vari cerchiolini? Quando si sovrappongono si ha interferenza. Per essere un po' più chiaro, qua ho messo questa rappresentazione in cui vedete in un punto ho creato delle onde circolari, come se continuasse a far cadere una gocciolina. Se andassi a vedere l'intensità, cioè l'altezza delle onde in questo punto, su questo schermo, diciamo, vedrei che al centro ha un massimo e poi pian piano verso l'esterno diminuisce. Se adesso anziché un buco ne prendo due, vedete che si formano queste figure, noi diciamo figure di interferenza. E se andiamo a vedere cosa succede qua, sul nostro schermo, vediamo proprio che avete dei massimi e dei minimi. Qua in pratica abbiamo calma piatta. Quando un ventre dell'onda si sovrappone a una cresta, si annullano tra di loro e abbiamo un'intensità nulla. Questo avviene anche nella meccanica quantistica quando facciamo un esperimento, ad esempio, con degli elettroni. Prendiamo un cannone elettronico in grado di andare come una pistola, una pallina per volta, contro uno schermo dove sono praticate due piccoli buchini, e quello che ci si aspetterebbe sarebbe semplicemente due gobbette, perché queste palline passano, vengono un po' diffuse, quindi un po' vanno di qua e un po' vanno dall'altra parte, e invece no, quello che si ottiene quantisticamente è una figura appunto di interferenza. Questo esperimento fatto tra 74 e 76, io sono nato nel 75, ero di mezzo, di mezzo vedete proprio queste figure di interferenza, che poi sono state rifatte negli anni con dei fullereni, con delle particelle più grosse degli elettroni, sono dei palloni in pratica fatte da 60 atomi di carbonio, vedete ancora l'interferenza, per poi arrivare a strutture più complicate, delle molecole addirittura, per poi arrivare ai miei colleghi, con cui ho anche collaborato io a Milano, dove è stato fatto un esperimento con dell'antimateria, con dei positroni. E vedete anche qua le figure di interferenza. Ora, un altro aspetto interessante è l'entanglement, l'intreccio quantistico, che la rende così veramente lontano, questo è un concetto ancora più astratto e lontano dalla nostra esperienza di tutti i giorni. Era nato su un'idea di Einstein e altri due, Podolsky e Rose, per mostrare che c'era un problema nella teoria quantistica come era formulata, e in realtà oggi è una risorsa per l'informazione quantistica. Questo entanglement è legato alle correlazioni che non possono essere spiegati classicamente tra due più sistemi quantistici. Un risultato così importante, e stavamo parlando di osservazione, teoria, esperimento, che è stato sperimentato e ha portato nel 2022 ai premi Nobel a questi tre personaggi. Poi è carino perché io, mentre chiaramente Max Planck, Bohr e gli altri padri della fisica hanno già incontrati, posso dire che questi invece li ho incontrati alle varie conferenze. E fa sempre piacere, insomma, parlarne. Arriviamo all'ultima parte del nostro incontro, spero di non aver fatto addormentare nessuno, che è in pratica la realtà che è fantasia, e quindi quello che c'è intorno a noi. Tra tutti i punti di partenza ho detto partiamo dalla computazione quantistica, un po' perché io ho un corso di computazione quantistica all'Università di Milano, colloquio del fisico però, perché mi piace come vengono realizzati questi sistemi, però se ne sente sempre parlare tutti i giorni, allora ho detto, vabbè, se uno va a vedere quanto è il cielo stellato, si aspetterà che dica qualcosa sulla computazione quantistica. Ma adesso vi dirò qualcosa che magari non vi aspettate. Un computer quantistico sfrutta le leggi quantistiche, sovrapposizione, entanglement, l'interferenza, di cui vi ho parlato, per fare eseguire dei compiti difficili o impossibili per un computer classico, o che sfrutta, diciamo, le leggi della fisica classica, intendo l'elettronica classica. E questi sono come sono fatti i processori quantistici. Questi sono superconduttori, questi invece non si vede bene, però sono un computer quantistico realizzato in Cina, fatto da raggi laser particolari. Questi che sembrano bicchieri, li vedete? Tutti allineati? Sono centinaia di cubetti di vetro che durante il Covid sono stati allineati da tanti ricercatori, chiusi dentro in un ambiente chiuso perché c'era il Covid, e gli hanno detto, cosa potete fare? Allineate centinaia di misfitter, no? In Canada hanno realizzato invece Borealis, che è un sistema molto simile, ma è fatto da fibre ottiche, e quindi tutta questa realizzazione ottica con fotoni non ha richiesto di allineare a uno tutti questi piccoli cubetti. E questo è l'ultimo risultato di qualche settimana fa, che è il processore che si basa su un altro tipo di qubit, topologico si chiama, della Microsoft. Lui ha lavorato per anni, poi la cosa bella è che per anni poi non si sente più niente, e poi viene fuori la scoperta sensazionale, che potrebbe appunto sviluppare. Ma è proprio vero che abbiamo bisogno di questi computer quantistici? C'è una motivazione non solo, diciamo, a livello di calcolo, è che in pratica negli anni, quello che è accaduto, negli anni vuol dire da quando sono stati inventati i primi computer, si è notato che lo sviluppo dei processori ha richiesto un aumento appunto del numero di transistor all'interno del microprocessore. E quello che ha scoperto Moore, a cui era stato richiesto di dare una previsione negli anni 60 di come si sarebbe sviluppato questo tipo di ricerca, aveva trovato che ogni 18 mesi il numero di transistor doveva circa raddoppiare. E quindi ecco che negli anni, passando dal 1970 fino ai giorni nostri, si è passato da circa qualche migliaio di transistor fino a 10 miliardi di transistor. Questo ha richiesto chiaramente alle tecnologie, all'ingegneria, di andare a modificare anche come impacchettare i vari transistor dentro, all'interno del nostro microprocessore. E quindi l'altro faccia della medaglia è che ha richiesto anche una miniaturizzazione del sistema, perché chiaramente per avere un computer veloce tutte queste componentistiche devono essere anche vicine, perché se sono distanti bisogna tener conto il tempo di trasferimento dell'informazione all'interno del processore. Ed ecco che negli anni questa dimensione, nanometri vuol dire un miliardesimo di metro, è passato diciamo da un micron, 10 alla meno 6 metri, intorno ai 1000 nanometri, fino a circa 10 nanometri. Magari a molti di voi queste dimensioni non danno un'idea di che cosa sta dicendo l'Olivare stasera. In realtà, se io vi mettessi dei paragoni con qualcosa che potete magari immaginarvi, ad esempio le dimensioni degli atomi, vedete che effettivamente siamo lontani dalle dimensioni degli atomi, ma in un futuro, magari non troppo lontano, ci arriveremo. D'altra parte c'è tutta una regione in cui ormai ci siamo immersi, in cui quella che si chiama lunghezza di coerenza degli elettroni c'è. In questa regione, in pratica, gli elettroni fanno quel fenomeno di interferenza, di cui vi ho fatto vedere prima. Questo fenomeno, che in un processore classico può essere trascurato, e quindi gli elettroni fanno una corrente e basta, devono essere tenuti in conto perché provocano degli effetti quantistici. Quindi ecco che la computazione quantistica o la ricerca di processori quantistici sta diventando proprio una, è diventata, non sta diventando, è una necessità, perché oltre un certo numero non si riesce ad andare, bisogna tener conto di questi effetti. Io mi occupo per lavoro, quando mi hanno introdotto, di comunicazione quantistica, e questa sfrutta proprio le leggi quantistiche per avere una sicurezza. Ad esempio le relazioni di indeterminazione di Heisenberg, di cui oggi chiaramente non ho tempo di parlarne, che però dicono che se io intercetto un messaggio o lo distruggo completamente, quindi anche la spia non può leggerlo, oppure lo rovino in modo tale che io mi accorgo che è stato intercettato. Oppure l'entanglement, di cui abbiamo parlato prima, e poi in particolare l'informazione quantistica non può essere fotocopiata. C'è un teorema che mostra che se io copio l'informazione quantistica, la rovino. E poi quindi posso accorgermi se qualcuno ha fotocopiato, diciamo, la mia lettera. In realtà la meccanica quantistica è intorno a noi, per arrivare al finale, quindi a quello che diceva anche nel titolo, perché tutta la tecnologia che usiamo, che non sia anche il computer quantistica, ad esempio si basa sui processori che sfruttano i semiconduttori. Per descrivere un semiconduttore occorre la meccanica quantistica, la fisica quantistica. Senza di lei non ce la faremmo. Ma c'è di più. Quando facciamo una risonanza nucleare, noi stiamo sfruttando gli effetti quantistici per andare a ricostruire quello che c'è all'interno del nostro cervello, ad esempio, o del nostro corpo. È l'interazione proprio tra la luce e, in particolare, i nuclei protonici dell'acqua. Ma la risonanza magnetica ha anche permesso, questa è una molecola, questi sono nuclei, la risonanza magnetica nucleare, perché agisce sui nuclei delle molecole, sembra un po' strano, ma questo è un computer quantistico. Infatti, grazie a questo è stato possibile fattorizzare per la prima volta il numero 15, 5x3, utilizzando un processore quantistico. Sembra una cosa scontata, ma non era mai stato fatto prima, e finché non si fa un esperimento rimane sempre, diciamo, nel metafisico, come diceva Planck. Questo invece, che sembra un po' strano, è l'orologio atomico, uno degli orologi atomici più precisi al mondo, sbaglia un secondo ogni 100 milioni di anni, è un orologio a fontana atomica, ovvero si fa una piccola pallina di un migliaio di atomi, viene sparata verso l'alto, viene fatta tornare dietro e grazie a questo, interazione con una radiazione opportuna, viene data la scansione dei tempi. Uno si chiede, ma è proprio necessario avere un orologio che sbaglia di un secondo ogni 100 milioni d'anni? In realtà sì, perché il GPS, che ormai usiamo tutti per muoverci, sfrutta proprio gli orologi atomici, perché richiede una triangolazione utilizzando un segnale, il tempo, diciamo, di volo di un segnale che passa dal satellite al nostro ricevitore, il cellulare, il GPS della macchina, e altri satelliti. Se la precisione non fosse così elevata, in realtà basta un secondo ogni qualche milione d'anni, diciamo, non riusciremmo a localizzarci entro qualche metro. Immaginatevi un aereo che vola da Roma a New York, insomma, ci sono troppi dazi, quindi da Roma a Parigi, sbagliando non di qualche metro ma di qualche centinaio chilometri, insomma veramente ci troveremmo a Madrid anziché a Parigi. Ma c'è ancora di più. Quando noi guardiamo un prato, una foglia, pensiamo alla fotosintesi, ma i processi fotosintetici si possono descrivere quantitativamente utilizzando solo la meccanica quantistica, non basta un'analisi di tipo classico. E ci sono, pensate, dei batteri, questi sono dei batteri violetti, purple bacteria, non mi viene in italiano, che vivono nella profondità dei mari. Lì, in quella profondità, arriva un fotone, un quanto di luce, ogni ora a volte. E questi batteri, per vivere, sono fotosintetici, devono prendere questo quanto di luce e convertirlo in energia per i loro processi, diciamo, vitali. Se lo perdono, muoiono. Ecco, l'efficienza di conversione è quasi il 100%. E la stessa cosa vale per la fotosintesi. La fotosintesi delle piante riesce a trasformare circa il 90%, 95% della luce solare in energia, cosa inimmaginabile per le celle solari. E loro ci riescono perché riescono a fare questo in un miliardesimo di secondo per evitare la dissipazione di questa luce solare, ad esempio sotto forma di calore. E questo vale anche chiaramente per altri tipi di batteri che sfruttano la fotosintesi per produrre energia, e questo è spiegabile solamente se si sfruttano le proprietà wave-like, cioè tipiche ondulatorie, che vengono dalla coerenza quantistica. Cioè occorre anche qui la fisica quantistica per poter descrivere questo tipo di processo. E quindi sovrapposizione quantistica, interferenza, di cui abbiamo parlato, correlazione, coerenza quantistica. In un certo senso, visto che questi sono gli ingredienti che ci sono in un computer quantistico, effettivamente potremmo anche dire, quasi scherzando ma non troppo, che una foglia, una pianta, in realtà per vivere, per fare la fotosintesi, sta facendo una computazione quantistica. Ma addirittura, e qui vado veramente a concludere, la meccanica quantistica va oltre questi mondo vegetale o questi batteri microscopici. Sembrerebbe, e sempre di più viene confermato, che certe specie, ad esempio come i petti rossi, riescono a orientarsi nel campo magnetico terrestre perché producono certi tipi di molecole che danno un risultato di un processo chimico che dipende dall'orientamento nel campo magnetico terrestre. E quindi loro, a seconda guardano verso sud o verso nord, riescono a comprendere dove si devono muovere, semplicemente perché questo processo chimico cambia proprio il campo visivo rispetto alla, quando appunto guardano in una direzione nord rispetto al sud. E anche qua sono stati fatti degli esperimenti scientifici. Ma addirittura, se non abbiamo mai visto un petto rosso, il nostro naso più o meno ce l'abbiamo tutti, anche il processo olfattivo è un processo di tipo quantistico. E si è dimostrato che le vibrazioni molecolari, descritte dalla meccanica, dalla fisica quantistica, influenzano il nostro olfatto. Ad esempio hanno preso della frutta, hanno preso delle mosche della frutta, e quelle molecole prodotte dalla frutta sono state modificate cambiando il carbonio solito con del carbonio, di un isotopo del carbonio con una massa differente. E dal momento che più è pesante, immaginatevi una molla con attaccata una massa, più il peso è pesante, più la molla oscilla con una frequenza diversa, questo ha fatto sì che le mosche non andassero verso l'isotopo, che non cambiava la sostanza perché sempre carbonio era, ma andavano comunque verso quella che aveva il carbonio buono. Chiaramente la mosca non è in grado di andare a vedere, a risolvere l'isotopo, ma il recettore della mosca non si legava alla molecola che aveva quella massa leggermente differente. Insomma, in ultima analisi, tutto è quantistico. Concludo, vado a concludere, ricordando proprio l'ispirazione un po' di questo incontro, che è Max Planck, ritornando al significato e ai limiti della scienza esatta, dicendo che, ma per quanto importanti siano i risultati ottenuti e per quanto vicina sembra la meta sospirata, rimane sempre un abisso incolmabile dal punto di vista della scienza esatta, la fisica, le nostre teorie matematiche, la logica e così via, fra il mondo reale della fenomenologia, cioè quella che riusciamo a sperimentare con i nostri strumenti, anche quelli più raffinati, e il mondo reale della metafisica, nel senso che vi dicevo prima, assoluto, quello a cui vogliamo tendere. Ed ecco, questo abisso è la sorgente, dice Planck, di una tensione costante che non può mai essere equilibrata e che è la fonte inesauribile dell'insaziabile sete di conoscenza dal vero scienziato, e che auguro anche a tutti voi, e con questo direi che vi ringrazio per l'attenzione.